Ok, il posto di ringraziamento nella vita di un cristiano, come essere grato in ogni circostanza. Questo è episodio 153 di Vera Vita, il podcast. Per mancanza di tempo oggi facciamo questo in diretta e quindi andremo oggi a vedere un po' l'importanza di avere gratitudine nella vita quotidiana se siamo cristiani. È una cosa centrale, ma spesso se pensiamo della nostra vita e di quanto siamo grati o no, siamo grati normalmente quando tutte le cose vanno liscio, quando tutte le cose vanno bene, ma quando c'è difficoltà, quando ci sono delle circostanze nella vita, spesso ci manca la gratitudine. E vedremo oggi che per il cristiano non dovrebbe essere così. Noi, soprattutto noi cristiani, nati per lo Spirito Santo, per opera di Dio, soprattutto noi dobbiamo essere grati in ogni cosa, perché abbiamo noi le belle promesse che ogni cosa coopera al nostro bene. Andremo a approfondire di più questo argomento, un'esortazione per incoraggiare le anime in questa stagione della vita. Adesso partiamo, un paio di annunci e poi andiamo a vedere questo testo, o questi versetti e questo discorso. Ok, prima di cominciare, prima di tutto io mi chiamo Jesse Schreck, sono missionario con la Chiesa Evangelica, sono al servizio del Signore qui in Italia dal 2007, poco più di 15 anni adesso servendo il Signore qui in Italia per portare la buona notizia alle persone, il Vangelo, come essere salvati, cosa vuol dire essere un cristiano, portare persone a Gesù Cristo, salvezza per grazia mediante la fede, e poi insegnare cosa vuol dire essere un discepolo di Gesù Cristo oggigiorno e poi iniziare anche chiese evangeliche. Questo è un po' sono, chi sono io e perché sono qui in Italia. Un paio di cose volevo dire con annunci prima di entrare a vedere il testo di oggi. Prima di tutto volevo condividere questo. Abbiamo libretti gratis. Se vuoi, se abiti in zona di Venezia Mestre vicino, diciamo, in provincia, e vuoi avere gratis una Bibbia, abbiamo queste Bibbie gratis che puoi richiedere e ricevere gratuitamente. Non so se riesci a vedere. Ecco, ok. La Bibbia, questo Nuovo Testamento, Antico Testamento, tutti insieme, cibo per l'anima, la parola vivente di Dio, la cosa fondamentale da avere, soprattutto per essere cristiani ben nutriti con la parola di Dio e vivere fedelmente per il Signore Gesù Cristo. E visto poi che oggi stiamo avvicinando sempre di più a Natale, siamo nella stagione di Natale, pensavamo di offrire gratuitamente anche questo libretto qui, Gesù in 90 minuti, un piccolo libretto qui che puoi leggere e avere una buona comprensione biblica su chi è Gesù Cristo, il Signore, il Salvatore, colui che ha diviso in due il tempo in cui noi viviamo, il Salvatore, la sua vita, chi è? 90 minuti con un caffè o un tè, sedersi, leggere e comprendere bene chi è il vero Gesù. E con qualsiasi di questi libretti che offriamo, sempre abbiamo anche questo opuscolo qui molto buono, se è abbastanza buono da poter andare in paradiso, la domanda, e poi spiega in parole semplici cosa vuol dire essere un cristiano, come diventare veramente un cristiano e capire la salvezza, la cosa più importante per la vita cristiana, la cosa che Gesù è venuto per predicare e insegnare, la buona notizia. Tante persone non hanno una buona idea su che cos'è la buona notizia. Questo semplice opuscolo qui aiuta bene a capire che cos'è il Vangelo, la parola di Dio. Un altro annuncio, velocemente prima di entrare l'esortazione per oggi, se hai, abbiamo questa pagina dedicata qui, veravita.com, domande, se hai una domanda puoi farci una domanda e ricevere anche una risposta, se è una domanda che ci piace possiamo anche dare la risposta a tutti quanti, ci sono già delle domande che sono state fatte con delle risposte, ma se vuoi vedere abbiamo questa pagina dedicata al sito E se hai la tua domanda, puoi anche farci una domanda seguendo questo speakpipe.com, vera vita. Ok, poi cosa abbiamo qui? Un nuovo canale su YouTube. Ti invitiamo a iscriverti a questo canale. Fede Informata si chiama. Lo scopo qui è molto semplice. Prendiamo il catechismo battista riformata, domanda e risposta, per dare un... Sì, e poi anche i versetti che hanno a che fare con ogni domanda, ogni risposta. Episodi brevi, parliamo qui di 2-3 minuti, alle volte 4 minuti massimo, con delle domande per quanto riguarda la fede cristiana e la vita, con la risposta. Domanda e risposta, cosa semplice, ma aiuta le persone a avere una fede informata, una fede solida, non una fede qualsiasi o una fede immaginata nella nostra testa. Importante anche questo. In più, se vuoi raggiungere un gruppo, un altro annuncio qui, se vuoi raggiungere un gruppo che incontra per aprire la Bibbia insieme, forse pregare, conoscere la volontà di Dio e cosa vuol dire essere un cristiano in questa vita, i cristiani non sono chiamati mai a vivere da soli in questa vita, ma fanno parte del corpo di Cristo e hanno una famiglia, i cristiani, e insieme possono fare sempre di più. Trovano l'incoraggiamento che serve per ognuno di noi, studiano la Bibbia insieme per capire la volontà di Dio, essere nutriti dalla parola di Dio e vivono in ogni aspetto della vita per la gloria e onore del Signore Gesù Cristo. Fa sempre bene per cristiani stare insieme, e quindi se vuoi raggiungere un gruppo zona di Venezia Mestre, contattaci e ne possiamo spiegare di più. Questo è tutto per annunci. Adesso entriamo il nostro testo per oggi. Il discorso è il posto di ringraziamento nella vita di un cristiano. Ok, e qui siamo a Primo Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 16 a 18. Volevamo cominciare qui per vedere, aggiusto due cose qui sullo schermo. Sì, per partire con il discorso di ringraziamento, questo versetto mi piace molto. In una casa, zona di Vicenza, stiamo facendo anche brano per brano, versetto per versetto, attraverso Primo Tessalonicesi, Nuovo Testamento, poi arriveremo anche a questo versetto qui, però comunque è un versetto che a me piace molto. Abbiamo l'Apostolo Paolo scrivendo a questo gruppo di cristiani, questo gruppo di persone che stanno vivendo per il Signore. Lui ha passato poche settimane con questo gruppo, quando Paolo era missionario, è andato in Tessalonica, questa zona, predicato la parola di Dio, 3 settimane più o meno, forse un po' di più, insegnava cosa vuol dire essere un cristiano. Tante persone hanno creduto in Gesù Cristo e hanno cominciato una nuova vita in Cristo, vivendo per conoscere sempre di più il Signore Gesù Cristo, vivendo per il suo onore e la sua gloria, seguendo la parola di Dio per come vivere in questa vita. E Paolo poi doveva scappare via perché c'erano altre persone che volevano farlo del male, quindi lui è scappato via. Era un po' Paolo preoccupato per questo gruppo, e spesso missionari ricevono brutta notizia per quanto riguarda altre persone e come stanno andando le cose. In questo caso poi riceve notizia da Timoteo, uno che imparava da Paolo, era stato poi mandato da Paolo a fare delle cose, essere anche lui missionario, servire il Signore, predicare la parola di Dio e così via. E poi torna Timoteo con un buon rapporto, una buona notizia da questo gruppo di nuovi credenti. Stanno bene, stanno facendo tutto quello che dovrebbero fare, stanno vivendo come piace a Dio, stanno obbedendo il Signore Gesù Cristo. È una grande testimonianza questo gruppo qui, vivendo in modo giusto. Riceve finalmente Paolo una buona notizia e in risposta scrive questa lettera, 5 capitoli in questa lettera, per ringraziare Dio per questo gruppo di credenti, incoraggiarli, insegnargli un paio di cose, ma soprattutto incoraggiarli di continuare a fare come stanno facendo e sempre anche di più. Questo stanno facendo. E quindi abbiamo di nuovo qui questo testo qui, ai Tessalonicesi, ma valido come parola di Dio anche per tutti noi discepoli, anche di oggi, di ogni tempo. E lui dice questo ai Tessalonicesi: siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Discorso oggi è di ringraziamento nella vita quotidiana e qui vediamo un comandamento di Dio per ognuno di noi. Siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù per voi. Spesso, se siamo onesti nella vita, bramiamo di sapere la volontà di Dio per noi. Signore, che cosa devo fare con questo, quest'altra cosa? Cosa vuoi da me, Signore? Qual è il futuro che hai per me, Signore? E il Signore ci dice, una cosa è certa, la volontà di Dio per te e per me è che noi ringraziamo Dio in ogni cosa. Non in alcune cose, non quando abbiamo voglia, ma in ogni cosa rendete grazie. E questo mi fa pensare di un versetto molto importante, molto incoraggiante in Romani, capitolo 8, versetto 28, quando l'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, ha detto che dobbiamo... Non ho qui la Bibbia, ma spiegava che ogni cosa, per i credenti, ogni cosa coopera al bene di quelli che amano il Signore Dio. Quelli che amano il Signore Dio hanno questa promessa, questa benedizione, sono stati chiamati da Dio, predestinati da Dio, prima della fondazione del mondo, chiamati, fatti rinascere, hanno ricevuto lo Spirito Santo e hanno questa certezza, ora che appartengono a Gesù Cristo, ogni cosa coopera a loro bene. Grande conforto, grande incoraggiamento che ogni vero credente ha nella vita quotidiana. E per questo motivo possiamo ringraziare Dio quando le cose vanno bene e anche quando le cose non vanno bene, perché Dio ha anche uno scopo in quelle cose lì che non vanno come vogliamo noi. Andiamo avanti qui con un paio di appunti che ho scritto pensando, riflettendo un po' sull'importanza di essere grati nella vita. Una cosa che è venuta in mente è che nella vita cristiana la sofferenza e il sacrificio sono inevitabili. La sofferenza e il sacrificio sono inevitabili. Spesso nella vita cerchiamo in ogni modo possibile evitare la sofferenza. Quando c'è difficoltà, quando c'è confronto, quando c'è qualcosa che non vogliamo affrontare, cerchiamo in ogni modo possibile, in qualsiasi modo possibile, scappare via dalla sofferenza. Certe persone vanno anche matti nella mente cercando soltanto di evitare sofferenza. Iniziano a pensare delle cose che non sono vere, a immaginare delle cose che non esistono. La sofferenza è una realtà. Per tutti quanti in questo mondo caduto, pieno di problemi, pieno di peccatori come te e come me, ma la sofferenza per il cristiano, in modo particolare, è inevitabile. Gesù ha detto che dobbiamo rinunciare a noi stessi, se vogliamo essere il suo discepolo, e anche prendere la nostra croce e seguire a Lui. Cristo Gesù soffriva molto quando è venuto qui per salvarci. Era chiamato Gesù Cristo uomo di dolore. Quindi nonostante Gesù Cristo era l'uomo più soddisfatto, più gioioso che ha camminato in questo mondo, allo stesso tempo era l'uomo più triste, l'uomo di dolore. Come mai? Gesù guardava attorno a sé, essendo Dio, avendo occhi santi, nel vero senso della parola, vedendo come è stata ridotta l'umanità a causa del peccato che è entrato in mondo, lui vedeva la sofferenza attorno a sé. Lui vedeva le persone che non conoscevano Dio in modo giusto e avevano al posto di Dio nella loro vita tanti idoli che prendevano il posto di Dio nel loro cuore. Lui vedeva tutte queste cose, la sofferenza a causa del peccato, e era indolorito, sempre soffriva il Signore Gesù Cristo. E noi, quando siamo salvati per grazia, mediante la fede, nasciamo in Dio, riceviamo un nuovo cuore, abbiamo il perdono, abbiamo la vita eterna, ma la sofferenza non va via ancora oggi. La sofferenza ci sarà sempre, fa parte della vita cristiana. Bisogna accettare e abbracciare questo fatto, che la sofferenza è inevitabile. Se riesci a accettare questo fatto, già va meglio però, perché sappiamo c'è scopo in ogni cosa, anche la sofferenza. Non è per vano o senza motivo che dobbiamo soffrire. Dio sta usando anche tutte le cose che dobbiamo affrontare nella vita per il nostro bene e ultimamente per la sua gloria. Il sacrificio anche, ho scritto qui, il sacrificio è anche cosa inevitabile. Leggiamo in Romani capitolo 12, versetto 1 e 2, che in effetti siamo tutti noi, discepoli di Gesù Cristo, chiamati ad essere un sacrificio vivente. Questo è il nostro culto di adorazione verso il Signore, di offrirci come un sacrificio vivente. Cosa vuol dire questo? Essere un sacrificio vivente. In altre parole qui possiamo riconoscere o capire che essere un discepolo di Gesù Cristo, ora non viviamo più per noi stessi, ma ora viviamo per onorare Gesù Cristo. Viviamo per la sua gloria. E come è possibile vivere in questo modo? Un vero cristiano si rende conto che merita la condanna, merita l'inferno, merita una vera sofferenza per l'eternità, ma invece ha ricevuto misericordia da parte di Dio e grazia, tanta grazia. Invece di essere condannato all'inferno e alla morte, ora ha ricevuto vita eterna, il perdono dei peccati, e è unito a Re Gesù Cristo, colui che regna su tutto. Grande benedizione. Sapendo questo, vogliamo gioiosamente ora vivere il tempo che ci rimane per la sua gloria. E essere, vivere da cristiani è una grande chiamata, un grande privilegio, ma vuol dire che non esiste nemmeno un giorno per noi senza scopo. Se ci apriamo gli occhi di mattina, se siamo ancora vivi oggi, abbiamo cose da fare. Potrebbe essere semplicemente essere un buon padre, una buona madre, un buon genitore, marito, moglie, figlio, qualsiasi cosa, ma dobbiamo vivere con questo scopo di creare delle cose belle, preservare delle cose, restaurare delle cose, produrre delle cose, inventare delle cose, essere una benedizione, essere sale, essere luce, portare la buona notizia alle persone che non sanno ancora la via della salvezza, discepolare altre persone. Siamo chiamati da cristiani, discepolare altri, essere discepolati, diventare discepoli di Gesù Cristo, imparare la parola di Dio e insegnare in qualsiasi modo la parola di Dio anche ad altre persone. Abbiamo una grande chiamata. Non esiste essere annoiato nel regno di Dio. Se siamo uniti a Cristo, abbiamo tanto da fare, grande scopo in ogni giorno, tante cose da fare in questa vita. Andiamo avanti qui con la nostra esortazione. Sacrificio, sofferenza, cose inevitabili. Siamo chiamati ad essere un sacrificio vivente. In più, leggiamo qui, nella vita cristiana esistono i highlights che vengono raccontati. Però la maggior parte delle opere di Dio in questo mondo succede nel lowlights. Cosa intendo qui? Cosa voglio dire? Spesso se leggiamo di cristiani importanti oggigiorno oppure dal passato, o se leggiamo anche Atti degli Apostoli nel Nuovo Testamento, vediamo grandi cose che succedevano, grandi opere che succedevano. Ma ciò che non leggiamo in questi personaggi importanti o negli Atti degli Apostoli e tutte le cose normali di ogni giorno che non vengono poi conservati per noi o scritti per noi per vedere, ma è nella vita quotidiana, nelle cose normali dove Dio opera in modo straordinario. Quando noi siamo ad esempio capaci per opera di Dio di perdonare altre persone che ci fanno del male, grande opera nella vita quotidiana. Quando noi possiamo rinunciare a noi stessi, ai nostri desideri, per fare ciò che va meglio per altri, grande opera di Dio in questa vita. Quando siamo capaci di aprire la bocca, parlare di Dio alle persone, grande opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Nei momenti, spesso vogliamo vedere nella vita cristiana questi grandi momenti, ma in effetti nella vita quotidiana, nel fare le cose che dobbiamo fare, anche lavare i piatti, ma fare come se facessimo per il Signore Gesù stesso, fare con un atteggiamento buono e positivo. Questi piccoli momenti così trasformano il mondo. Abbiamo grandi cose da fare anche nella vita quotidiana, nelle cose che sembrano banali, sono anche importanti per il Signore Gesù Cristo. E un'altra cosa qui, nella vita cristiana, il successo che dura viene attraverso l'arrancare fedelmente, cioè continuare giorno dopo giorno fare ciò che dobbiamo fare, ciò che il Signore ci ha chiamato di fare. Il grande successo, il successo che dura, che lascia qualcosa per altri quando siamo già via noi, il successo, il vero successo nella vita viene attraverso continuamente fare le cose giorno dopo giorno, se abbiamo voglia oppure no, continuiamo fedelmente a vivere per il Signore. E poi in più volevo aggiungere qui un pensiero. Nella vita quotidiana spesso, nella vita cristiana spesso vogliamo raccogliere, vogliamo vedere una grande raccolta di anime, tante anime che vengono al Signore, chiesa strappiena di persone, migliaia di persone che vengono in chiesa per adorare il Signore. Un giorno sarà così, ma spesso in questi periodi, questo periodo della vita, in Italia ad esempio, non è la realtà che vediamo spesso. Invece di migliaia di persone che vengono a sentire la parola di Dio, adorare il Signore in canto, pregare insieme, stare insieme, vediamo una decina, una ventina di persone. Spesso è così nelle chiese evangeliche, ma raccogliere oppure seminare, entrambi sono lavori laboriosi, è un lavoro difficile, entrambi, seminare oppure raccogliere. E spesso persone raccolgono anime, ad esempio nella vita cristiana, perché qualcun altro prima seminava la parola di Dio. E spesso funziona così, bisogna essere contenti noi, grati, di avere il privilegio di servire il Signore in qualsiasi modo, seminare la parola di Dio, insegnare la parola di Dio, discepolare altri, oppure anche raccogliere tante anime che vengono al Signore. Alle volte vogliamo soltanto raccogliere, ma nessuno vuole seminare. Entrambi sono importanti, bisogna fare entrambi nella vita cristiana. Un'altra cosa qui, nella vita cristiana, gratitudine e contentezza sono cose centrali nel bene e anche nel male. Pensare a gratitudine, ringraziamento, bisogna ricordare che per i cristiani queste sono cose centrali, gratitudine e contentezza. Ma basta guardare in giro, vedere le persone oggigiorno, nessuno sembra grato, tutti vogliono di più, non sono soddisfatti con quello che hanno. Tutti si lamentano, cose politiche, tutte le cose che succedono grazie alla pandemia oggigiorno, tantissimi problemi ce ne sono, nessuno sembra grato. E poi ci dimentichiamo che quasi tutti noi oggigiorno viviamo come i re del passato. Nel senso, abbiamo tanti privilegi, tante benedizioni grazie al regno di Dio che continua a espandersi secolo dopo secolo, portare benedizioni a tutti quanti, ma spesso non ci rendiamo conto e invece di essere grati per tutti i privilegi che Dio ci ha dato, tutte le benedizioni, ci lamentiamo e non siamo contenti. Ma il cristiano, quando è focalizzato su vivere per l'onore di Gesù Cristo, può e naturalmente è grato. E ha questa contentezza, è contento perché, come dicevamo già in questo episodio oggi, perché abbiamo già ricevuto tutto in Cristo, nulla ci manca, ha detto il Signore Gesù Cristo. Se siamo uniti a Lui, a Dio, tramite Gesù Cristo, nulla ci manca. In Cristo abbiamo ogni benedizione, abbiamo tutto, vita eterna, perdono, il vero perdono, una volta per sempre, la certezza di andare in paradiso. Non per opera nostra, ma per opera di Gesù per noi. Abbiamo tantissime benedizioni e possiamo essere contenti, possiamo essere grati quando le cose vanno bene e anche se vanno male, perché quando vanno male il Signore sta usando quelle cose lì anche per il nostro bene. Nella vita cristiana, un altro appunto qui, tutti guardano indietro, ogni vero cristiano guarda indietro e riesce a vedere come Dio operava per il nostro bene nei nostri momenti più difficili. Ognuno di noi, veri credenti, se guardiamo indietro alla nostra vita, in quei momenti quando non... quando eravamo turbati, quando non ce lo facevamo più andare avanti, vediamo Dio operava in quello per il nostro bene. C'è nella Bibbia c'è Giuseppe una volta, nell'Antico Testamento, Giuseppe, dai suoi fratelli è stato venduto come schiavo all'Egitto, egiziani. Cosa terribile, soffriva molto. Poi negli anni precedenti ha fatto anche tanti anni in prigione, Giuseppe. Ma in tutte quelle cose, Dio operava, la Bibbia spiega questo, che Dio operava attraverso questi fratelli cattivi per un bene più grande, aveva un piano più grande, hanno peccato questi fratelli in quello che facevano, ma alla fine Dio l'ha programmato, Dio ha pianificato una salvezza maggiore, una salvezza più grande per tutto il popolo di Israele e poi che viene oggi a ogni nazione la salvezza per grazia mediante la fede in Cristo Gesù, il Re, il Messia. E quindi alle volte le cose difficili, Dio sta dietro quelle cose per il nostro bene. E ogni vero credente guarda indietro e vede quei momenti difficili, o anche quando siamo rimproverati da Dio stesso, disciplinati da Dio stesso, al momento non ci piace, come leggiamo in Ebrei. Ma dopo vediamo, era necessario e siamo grati a Dio che ci ha rimproverato, grati a Dio che non ci ha lasciato andare come volevamo noi, ma che Lui ha interagito nella nostra vita per salvarci da una cosa banale e darci benedizioni più grandi. Il nostro carattere viene trasformato attraverso momenti difficili. Dio sta usando quelle cose per il nostro bene. Di nuovo, gratitudine fa parte della vita cristiana. Gratitudine sta al cuore di ogni cosa poi che facciamo nella vita. Non facciamo le cose per guadagnare il favore di Dio. Tante persone hanno in mente ancora una versione del Vangelo, una versione sbagliata, e pensano se faccio questa cosa o se non faccio così, se do soldi ai poveri, se faccio delle cose, forse il Signore mi tratterà meglio. Forse avrò il favore di Dio. Tantissime persone ragionano in questo modo oggi e pensano che così viene anche data la salvezza. Pensano che all'ultimo giorno Dio guarderà la nostra vita per vedere se abbiamo fatto più bene del male. Ma non funziona così. Agli occhi di Dio siamo tutti quanti condannati perché abbiamo trasgredito la legge di Dio. Dio ha detto non mentire. Abbiamo mentito tante volte nella vita. Siamo colpevoli di questa trasgressione, di questo peccato. Davanti a Dio siamo giudicati come se fossimo bugiardi, persone che non dicono la verità. In più abbiamo... basta guardare 10 comandamenti, non commettere adulterio, ad esempio, dice i 10 comandamenti. E poi Gesù ha detto chi desidera qualcuno, basta pensare, desiderare nel cuore qualcun altro che non è la moglie oppure non è marito, e siamo già colpevoli di adulterio. Tutti quanti abbiamo trasgredito anche questa legge e ci rendiamo colpevoli di fronte a Dio. Non possiamo mai meritare, non possiamo dare soldi al giudice per non essere condannati. Ma il pagamento è stato fatto. Gesù Cristo è andato sulla croce per te. Gesù Cristo è andato sulla croce per me. Dopo aver vissuto in modo perfetto, senza mai peccare per noi. E ora... cerco due cose qui. E ora la sua giustizia diventa la nostra. Il grande scambio esiste. Cioè, Gesù ha portato i nostri peccati su di sé, sulla croce, e poi... In controcambio, Lui ci dà la sua giustizia. Non possiamo entrare in paradiso essendo soltanto perdonati. Dobbiamo anche avere giustizia. E nessuno di noi è giusto. Non abbiamo una giustizia nostra. Ci vuole una giustizia che viene da Dio. La giustizia di Gesù Cristo diventa la nostra giustizia quando noi ci ravvediamo e quando noi fidiamoci, crediamo in Gesù Cristo per la salvezza. Lui ha preso i nostri peccati su di sé, sulla croce, e in cambio ci dà la sua giustizia. E possiamo essere giusti agli occhi di Dio per grazia mediante la fede. È il dono di Dio che dobbiamo noi soltanto ricevere. Questo è ciò che il Signore fa per noi. Tornando al discorso qui, gratitudine sta al cuore di ogni cosa che facciamo. Noi viviamo e facciamo cose per il Signore, viviamo in modo giusto per il Signore, obbediamo a Gesù Cristo, non per meritare, ma per dimostrare che siamo grati. I discepoli all'inizio hanno capito questo, tutti gli apostoli hanno capito questo, era questa la loro motivazione per vivere per il Signore, era questa la loro motivazione. E dovrebbe essere anche la nostra motivazione. In più qui, prossimo qui è... esatto, abbiamo come mai gratitudine sta al cuore di ogni cosa che facciamo? Perché abbiamo già salvezza, vita eterna, perdono, l'amore di Dio sparso nel nostro cuore. Ecco perché gratitudine sta al cuore di ogni cosa che i cristiani fanno, perché hanno già tutto in Gesù Cristo. Concludiamo oggi con un paio di versetti che volevo condividere, cose che ci incoraggiano, ci danno motivazione per essere più grati o a cercare il Signore per averci il cuore cambiato in modo che possiamo piacere, ecco, il Signore. Giacomo capitolo 1 versetto 2, leggiamo questo: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Le prove esistono nella vita, ci saranno sempre delle prove, ma il cristiano sa e riesce a considerare una grande gioia anche quando ci troviamo in prove svariate, anche in difficoltà. E poi Giacomo va avanti a spiegare che come ci servono le prove, come ci rendono più forti nella fede, che purifica la nostra fede, ci dà la capacità di perseverare, di andare avanti. Dio opera in ogni cosa. Di nuovo, come possiamo essere grati? Anche per questo motivo, sapendo che Dio sta operando in queste cose. Primo Timoteo, un altro versetto che potrebbe essere di incoraggiamento pensando del ringraziamento oggigiorno e l'importanza di questo nella vita di un cristiano. Primo Timoteo capitolo 6 versetto 6 a 8 leggiamo questo: la pietà con animo contento, dice Paolo a Timoteo, con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremmo di questo contenti. L'Apostolo Paolo viveva per il Signore e ha capito in Cristo ha già tutto. Se ha da mangiare, se ha da coprirsi, è già sufficiente. Ogni altra cosa, in effetti, è una benedizione, una cosa in più. Ma quanti di noi pensiamo così? Pochi di noi. Siamo a questo livello di benedizione che se ci manca una piccola cosa andiamo in panico, sentiamo che non abbiamo niente. Ma invece la realtà è che abbiamo già tantissime benedizioni che non meritiamo e non ci dobbiamo mai preoccupare per cose essenziali. Così è per la maggioranza di noi oggi. Ma l'Apostolo Paolo qui, scrivendo a Timoteo, ci ricorda che nulla abbiamo portato nel mondo, nulla portiamo via, possiamo comunque essere contenti veramente perché in Cristo abbiamo tutto e ci dà, veramente ci dà quello che ci serve. Leggiamo questo in Matteo capitolo 6, ad esempio, il Signore parlava della nostra ansia, la nostra preoccupazione. Non siate dunque in ansia, ha detto, che mangeremo chiedendo, o che berremo, di che ci vestiremo. Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste, ci ricorda subito qui, abbiamo un Padre celeste. Se siamo uniti a Dio tramite Gesù Cristo, nostro Salvatore e Signore, abbiamo un Padre celeste. Ci vuole bene, ha buone intenzioni per noi, un grande piano nella vita per noi da compiere, è coinvolto in ogni aspetto della nostra vita per il nostro bene. Il Padre Celeste, il vostro Padre Celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Il mangiare, bere, vestire, ci dà queste cose. Provvede sempre il Signore. Il Signore possiede ogni cosa e sa portare le cose ai suoi servi, ai suoi figli. Sa provvedere il Signore. Cercate prima il regno e la giustizia. Cerchiamo prima di tutto onorare il Signore, mettere Lui al primo posto nella nostra vita. In qualche modo Dio sempre provvede. Ricordati questo oggi. Dobbiamo ricordarci del nostro Signore. Il famoso principe dei predicatori Charles Spurgeon da Londra anni fa ha detto questo, molto importante, volevo condividere. L'essenza stessa dell'ansia, ha detto, è immaginare di essere più saggi di Dio. L'essenza stessa dell'ansia è immaginare di essere più saggi di Dio. Cosa voleva dire Charles Spurgeon qui? Lui ci ricordava ai suoi, quelli che ascoltavano lui, che spesso quando siamo ansiosi stiamo pensando che le cose devono andare come vogliamo noi. Sappiamo noi meglio di Dio come dovrebbe andare le cose nella nostra vita. Abbiamo noi piano perfetto, non Dio. Ma quando ci rendiamo conto su chi è Dio e chi siamo noi e quanto siamo noi limitati a capire qual è la strada giusta nella vita, qual è la cosa migliore e quanto grande invece Dio è e quanto buono Dio è, infinitamente buono, perfettamente buono Dio, ogni cosa che fa è buono, e più che ci ricordiamo questo, l'ansia scappa via. Possiamo fidarci. Il mio Signore, il mio Dio, il mio Padre Celeste sa esattamente quello che mi serve oggi. Lui sa. Mi fido a Lui. Anche se non mi piace, anche se secondo me non è la cosa migliore, ricordati, Dio sa ciò che è meglio per te. Fidati a Lui. Questo è quello che vuole il Signore da noi. Una domanda per concludere oggi, una domanda. Quanto sei grato al Signore per il suo regno sovrano e il suo dominio sulla tua vita? Quanto sei grato al Signore per il suo regno sovrano e il suo dominio sulla tua vita? Quanto sei grato che Dio è in controllo della tua vita? Questa è una domanda che ti incoraggio di fare oggi. Stasera, prima di andare a dormire, quanto sei grato? Chiediti, quanto sei grato? Il cristiano dovrebbe essere sempre grato. Il Signore sa meglio di noi ciò che ci serve. Il Signore è buono, Lui ha il piano. E possiamo essere grati, dovremmo essere grati. Abbiamo già tutto in Cristo e Lui sta facendo cooperare al nostro bene, sì, tutto per il nostro bene. In conclusione, un versetto qui per concludere. Il salmista scriveva, Salmi capitolo 7, 17, ha scritto questo. Io loderò, alla fine del suo discorso dice, io comunque loderò il Signore per la sua giustizia. Salmeggerò al nome del Signore l'Altissimo. Io loderò il Signore per la sua giustizia. Il salmista qui ha preso una decisione. Se le cose vanno come penso io dovrebbero andare, oppure no, comunque io loderò il Signore per la sua giustizia. Mi viene in mente qui pensando di questa sua giustizia, di nuovo, questo grande scambio. Ha preso i tuoi peccati sulla croce, inchiodato sulla croce. In cambio ti dà Gesù Cristo la sua giustizia. Se tu sei unito a Cristo, ti sei ravveduto, hai creduto in Gesù Cristo, Lui è il tuo Signore, Lui è il tuo Salvatore. Hai la sua giustizia. Io loderò il Signore per la sua giustizia. Lode Dio perché hai ricevuto vita eterna e non lo meriti. Un motivo per lodare Dio. Sommeggerò al nome del Signore l'Altissimo. Quando era l'ultima volta che senza motivazione, senza, che ne so, essere in chiesa, senza, hai deciso di aprire la tua bocca e cantare al tuo Dio buono? Questo è il punto dove è arrivato questo salmista dicendo comunque io loderò il Signore per la sua giustizia e salmeggerò al nome del Signore l'Altissimo. È degno di avere la mia adorazione. Lui è il creatore, io sono una creatura, mi fa piacere lodare il mio creatore. E per questo sono stato fatto, per lodare Dio, per glorificare Dio. Questo è uno scopo che abbiamo da cristiani nella vita, vivere per adorare il Signore. Di nuovo, questo è tutto per oggi. Grazie per essere stati con noi. Il posto di ringraziamento nella vita di un cristiano. Prego che sia una benedizione per te. Rifletti su questi versetti. Ti incoraggio di riflettere su questi versetti, meditare su questa realtà che in Cristo non ci manca nulla. E ci vediamo poi la prossima volta. Di nuovo, grazie e Dio ti benedica. Ciao ciao.